Saluto tutti voi nel prezioso nome del nostro Signore e do il benvenuto a tutti voi. Guardando alla folla, siete venuti in gran numero e credo che ognuno di noi abbia un desiderio di ricevere più di quello che Dio ci ha preparato. Per questo noi siamo veramente riconoscenti al nostro Signore. Ora, innanzitutto vogliamo alzarci in piedi, mandando una preghiera a Dio. Padre Celeste, ti ringraziamo per tutta la grazia e fedeltà. Ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che hai fatto in noi, per noi. Ti ringraziamo per la tua santa parola che ci hai dato e persino di più, che tu l'hai data, l'hai rivelata, Signore. Ed ora la metti sul candelabro affinché possa brillare come una luce in un luogo scuro. Noi ti ringraziamo e ti chiediamo di dimorare in mezzo a noi. Dona grazia in ogni cosa, di ascoltare attentamente, di ricevere e lodarti per questo. Lode, onore e gloria siano a te. Amen. Potete sedervi. Ora, prima che leggiamo una parola dalla Sacra Scrittura, sono stato chiamato al telefono da fratelli che ci salutano, salutano tutti voi che siete radunati qui e ci augurano le ricche benedizioni di Dio. Ci sono alcuni che ascoltano ora e danno parte in quello che Dio vuole dirci e ci dirà. Ed essi si rallegrano, lo ripeto, essi si rallegrano di avere parte in quello in cui pure noi abbiamo parte, vale a dire nella parola di Dio. I saluti vengono dalla Moldavia, Uzbekistan, Ucraina, Russia. E dopo c'è una speciale richiesta di preghiera per un fratello da Orschirchen. Noi lo ricorderemo e pregheremo affinché Dio possa stendere la sua mano sopra di lui affinché lo guarisca. Questo lo faremo dopo mentre pregheremo per lui. Ora vorrei leggere un salmo molto conosciuto. Questo è il Salmo 1. Tutti noi lo conosciamo molto bene, tuttavia è sempre importante sapere e riconoscere che Dio ci parla attraverso la sua parola, attraverso i salmi. Essi sono stati scritti mediante il suo spirito e ci sono stati lasciati come scrittura. E noi possiamo leggerli e ringraziare Dio per questo. Salmo 1, dal verso 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. È molto importante per noi. Verso 2. Ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un angelo piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Prosperiamo noi? Come dice il verso 2, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli prospererà. Il salmista dice, egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua. Cosa vogliamo di più? Di essere piantati presso l'albero della vita, piantati là, affinché tramite la grazia di Dio prosperiamo per servire Lui, per ringraziarlo e lodarlo. Ora vogliamo alzarci in piedi ancora una volta ringraziandolo, ed anche la richiesta di preghiera metterla davanti a Lui. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia e fedeltà. Noi ti ringraziamo che tu hai fatto per noi così tanto e che confermi te stesso come il medesimo ieri, oggi e in eterno. Signore Gesù, tu sei in mezzo a noi. Signore, tu vedi tutti i nostri desideri, la nostra brama. Signore, noi abbiamo un solo desiderio, vale a dire che la tua parola trovi posto in noi, che rimanga ferma nel nostro cuore, che possiamo meditarla giorno e notte, affinché possiamo ricevere dalla fonte della vita. Ed ogni cosa prosperi per la gloria del tuo nome. Noi ti preghiamo pure per questa richiesta di preghiera. Tu sai di cosa si tratta, Signore Gesù. Tocca ora questo fratello laddove si trova. Benedicilo dalle ricchezze della tua grazia. E noi ti ringraziamo per questo che tu l'hai già fatto, nostro Signore. Grazie siano a te per questo. Amen. Potete sedervi. Vi abbiamo dato un foglio. Cantiamo l'inno Quando camminiamo con il Signore. Padre Celeste, noi ti ringraziamo per la tua grazia e fedeltà, che possiamo seguire te, confidando in te, ubbidendo a te, perché le tue parole sono eternamente valide. Io ti ringrazio con tutto il mio cuore che la tua parola è diventata una luce al nostro piede, in questo sentiero, in questo mondo di tenebre. Io ti ringrazio con tutto il mio cuore e ti chiedo di benedirci. Benedici tutti noi dalle ricchezze della tua grazia, perché noi siamo venuti qui per ricevere da te quello che hai preparato per noi. Io ti ringrazio con tutto il mio cuore per questo. Amen. Cantiamo, vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore.
Der Tag, damit alle mitziehen können.
Tu sei degno. Amen. Potete sedervi. Vorrei pure io dare il benvenuto ad ognuno di voi nel meraviglioso nome del nostro Signore ed auguro a tutti noi le benedizioni di Dio con tutto il mio cuore. Sono venuto in grande aspettazione in questo fine settimana. e sono convinto che il Signore Dio darà ad ognuno di noi quello di cui abbiamo bisogno proprio ora. Ai perduti la salvezza, agli ammalati la guarigione, ad ognuno di noi rivelazione per mezzo dello Spirito Santo, un accesso profondo nel piano di salvezza del nostro Dio. Abbiamo ricevuto un gran numero di telefonate. Solo dal Cile ci sono state 6 telefonate, da tutto il Sud America, dall'Asia, dall'Africa, da ogni parte. Il fratello Graf ci saluta, il fratello Wallström ci manda i saluti, il fratello Stefano Genton ci saluta, il nostro fratello David da Palermo ci manda i saluti, tutti loro mandano i saluti. Speciali saluti dal fratello John da Bucarest. Oggi abbiamo in mezzo a noi un gruppo dalla Romania. Tutti quelli che vengono dalla Romania potrebbero per favore alzarsi in piedi per un momento. Chi è venuto dalla Romania? Guardate un po'. Davvero un bel numero. Anche il nostro fratello Daniel è qui. Uno dei fratelli che Dio usa principalmente. Dio ti benedica, fratello Daniel. Dio benedica tutti voi in mezzo a noi. Dopo vorrei chiedere chi altri è qui per la prima volta. Per favore, lasciatemi vedere. Chi è qui oggi per la prima volta? Sì, benvenuto. Sì, benvenuto. Benvenuto. I nostri amici dalla Polonia, Dio vi benedica in modo speciale in mezzo a noi. Dio vi benedica dalle ricchezze della sua grazia. Dio benedica là, Dio benedica dappertutto. Dopo vorrei sapere quanti sono venuti dalla Slovacchia. Per favore alzatevi in piedi. Dalla Slovacchia? Guardate un po'. Alcuni hanno viaggiato per 1200 chilometri ed altri per 1600 chilometri per essere qui, per ascoltare la parola di Dio in questo luogo. E questo ci mostra che la promessa giunge a compimento, che Dio avrebbe mandato una fame per la sua parola, una fame non di pane, una sete non d'acqua, ma di ascoltare le parole di Dio. Dio vi benedica tutti dalle ricchezze della sua grazia. Noi siamo radunati qui da tutta l'Europa e forse da altre parti del mondo. Dio ci benedica qui e il Signore Dio benedica tutti quelli che ora ascoltano, che sono collegati, che hanno parte in ciò, come il fratello Smith ha menzionato, e questo in tutto il mondo. All'inizio di marzo sono stato nell'estremo oriente, in Thailandia, e dopo specialmente a Burma, e quando i fratelli mi hanno detto: noi abbiamo parte nelle vostre riunioni, noi ascoltiamo e vediamo, per me questa è stata una benedizione, sapere che Dio ha dato questa opportunità. Che cosa è scritto in Genesi capitolo 11? Da ora in poi agli uomini nulla sembrerà impossibile. Tutto quello che inventano le persone, specialmente negli ultimi 130 anni, sì, dalla carrozza fino alla luna, e tutti i segni, noi vogliamo usarli. Dopo realmente in ogni lingua, in ogni nazione e popolo, vogliamo salutarvi con tutto il nostro cuore ed auguriamo a tutti voi le ricche benedizioni di Dio. Per me aprile è sempre un mese speciale e il 2 aprile è sempre un giorno particolare. Era un mercoledì, 46 anni fa, quando ho udito la voce del Signore per la prima volta e quando ho ricevuto l'incarico di andare di città in città a predicare la parola, a distribuire il cibo. E questa settimana è utile per guardare ancora una volta indietro a quello che è accaduto in questi 46 anni in tutto il mondo. Molte cose mi sono venute in mente, specialmente anche in collegamento con il ministero del fratello Branham. Io lo dirò continuamente. È stato ordinato così da Dio stesso, che sin dall'inizio ho avuto parte in ciò, vale a dire a quello che Dio fa proprio ora. E questo per me ritorna indietro al 1949, quando ho udito il nome Branham per la prima volta nella città di Amburgo, in una conferenza pentecostale. Tutti voi lo sapete, dopo vennero gli anni dal 1955 fino al 1965, quando ho avuto una diretta parte nel suo ministero, nei sermoni. E dopo venne naturalmente anche il periodo della distribuzione del cibo spirituale. Ed ora noi guardiamo realmente indietro a tutti questi anni nei quali il prezioso seme divino della parola è stato seminato in tutto il mondo ed è venuto su, ha portato frutto non solo in Europa ma anche in tutto il mondo. Dopo ci sono speciali avvenimenti in merito alla dipartita del fratello Branham. Fratelli e sorelle, era venerdì, il 24 dicembre 1965. Qui l'ho detto prima, ed oggi lo dico ancora una volta davanti a Dio. Io ho visto il fratello Branham il 24 dicembre 1965, l'ho visto salire su una nuvola, salendo al cielo. Saliva su in una nuvola luminosa. Io l'ho visto. In quel tempo non sapevo nulla della sua dipartita. Non sapevo pure come doveva essere piazzato o cosa intendesse dire, ma dopo, quando ho udito che egli era andato a casa, allora seppi naturalmente come dovevo piazzare queste cose. Dio naturalmente non ha operato soltanto nel passato. Dio è oggi il medesimo. E per essere sincero, se l'opera soprannaturale di Dio non fosse qui oggi, se avessimo soltanto il ricordo del passato, quello che è accaduto un certo tempo nel passato, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, allora quale parte avremmo oggi in quello che Dio fa proprio ora? La cosa meravigliosa in mezzo al popolo di Dio è sempre stata là, che noi riceviamo rivelazione da Dio, quello che accade proprio ora, per avere parte in ciò. La scorsa domenica ho provato a parlare a Zurigo. Ho cercato di mostrare che potrebbe essere compreso. Se noi guardiamo nell'Antico Testamento, allora Dio ebbe un Abramo al quale diede delle promesse, persino la promessa che dopo 400 anni io porterò fuori dalla schiavitù la tua discendenza. Dopo egli ebbe un Mosè che poteva riferirsi alla promessa. Egli vide la promessa adempiuta e Dio apparve a Mosè per rendere vera la promessa. Dopo Dio ebbe un Giosuè per portare a compimento la promessa, affinché non vi fosse soltanto la chiamata fuori, ma anche l'entrata. Dopo Dio ebbe un Elia ed egli ebbe un Eliseo. Quello che mi tocca principalmente è, quando leggo il Nuovo Testamento, l'inizio del Nuovo Testamento, quando lo leggo, vedendo l'adempimento dell'Antico Testamento e dopo scoprendo in che meravigliosa maniera Dio ha sempre vegliato sulla sua parola per adempierla. Dopo ho qui davanti a me, le ho annotate, le 24 profezie dell'Antico Testamento che sono adempiute nelle ultime 24 ore con il nostro Signore, fino alla croce e sulla croce. Zaccaria capitolo 11 verso 12, che egli fu venduto per 30 pezzi d'argento. Matteo capitolo 26 verso 14, Salmo 55 verso 14, che egli sarebbe stato tradito dal suo amico. Giovanni capitolo 13 verso 18, Matteo capitolo 26 verso 47. Dunque veniamo qui di nuovo ai 30 pezzi d'argento. Dopo viene Zaccaria capitolo 11 verso 13 e Zaccaria capitolo 13 verso 7, adempimento di Matteo capitolo 27, Marco capitolo 14. Dopo i falsi testimoni, come annunciato nel Salmo 109 verso 2, adempiuto in Matteo capitolo 26 verso 59. Ogni cosa è elencata dove è scritto nell'Antico Testamento e come è stato adempiuto nel Nuovo Testamento, persino che gli è stato colpito e sputato. Isaia capitolo 50 verso 6, Luca capitolo 22, Matteo capitolo 26, che egli sarebbe rimasto in silenzio dinanzi ai suoi accusatori. Isaia capitolo 53, qui ci sono tutte le scritture riguardo a quello che è accaduto al nostro Signore e Redentore sulla sua via verso la croce. È quello che accade sulla croce fino all'affermazione, Salmo 22, proprio all'inizio: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Matteo capitolo 27 verso 46 e le scritture parallele negli altri Evangeli, persino che gli avrebbero dato a bere dell'aceto. Ogni cosa era scritta, che nessun osso sarebbe stato rotto. Salmo 34, sì, e sarebbe stato colpito. Zaccaria capitolo 12 verso 10, Salmo 22 verso 15, Giovanni capitolo 19, verso 34. Ogni cosa era scritta. Ogni cosa è scritta, persino che egli sarebbe stato sepolto con il ricco. Isaia capitolo 53, verso 9. Matteo capitolo 27, verso 57, fino al verso 60. Per me è qualcosa di meraviglioso che l'intero piano di salvezza è comprensibile, che abbiamo le promesse della Sacra Scrittura e che abbiamo il loro adempimento, non solo riguardo al passato. Con l'aiuto di Dio possiamo piazzare ciò, ma anche nel nostro tempo abbiamo ricevuto la grazia di Dio, vale a dire quello che accade ora, di piazzarlo biblicamente. Siamo sinceri, chiunque non conosce la Sacra Scrittura non può piazzare nulla biblicamente, nemmeno quello che accade nell'ambito religioso proprio ora. Immaginate soltanto, anche le denominazioni e le chiese si rallegrano che non sono più chiamate sette, e dopo quali argomentazioni essi dicono: poiché noi abbiamo lo stesso credo come la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Luterana ed anche la Chiesa Ortodossa, dunque essi riconoscono, loro stessi si sentono ricevuti nel grembo della madre. E se dopo si investigano le Sacre Scritture, specialmente in Apocalisse capitolo 17, e ciò che va con quello, fratelli e sorelle, allora realmente il cuore è toccato. E devo dire continuamente, gli ultimi eletti devono uscire prima che l'unione sia proclamata. Ora è realmente sull'agenda che Martin Lutero dovrebbe essere ora beatificato, e quello che va avanti proprio ora, questo è realmente incomprensibile per noi. Tuttavia è scritto nella profezia della Bibbia, è predetto in modo molto chiaro che la ferita fu guarita e tutto il mondo si meravigliò al riguardo. E tutto questo sta accadendo davanti ai nostri propri occhi. Dopo abbiamo specialmente Gerusalemme davanti ai nostri occhi, e dopo quello che accade là. Per queste cose oggi non vogliamo andare nei dettagli, tuttavia lo dico ancora una volta: ci sono tre cose che dobbiamo avere rivelati da Dio, nelle quali dobbiamo essere guidati. E in primo luogo, nell'originale proclamazione del Vangelo di Gesù Cristo. La seconda parte è la parte sull'insegnamento, che noi dottrinalmente siamo guidati in ogni cosa, in tutta la dottrina degli apostoli, come era stato dato loro tramite l'incarico del Signore Dio. E in terzo luogo, la parte profetica, che noi non leggiamo soltanto abbiamo la parola profetica più ferma, ma che l'abbiamo realmente, che realmente l'abbiamo rivelata dallo Spirito Santo. Non è necessaria alcuna interpretazione, ma la rivelazione è sempre necessaria. senza la rivelazione non accade nulla. Dopo, nel messaggio divino abbiamo grandi difficoltà con fratelli che prendono affermazioni del fratello Branham senza rispettare la Bibbia, facendone varie dottrine. Io sono convinto che il fratello Branham era il profeta promesso e sono convinto che egli era mandato da Dio per riportarci indietro alla parola, indietro al principio, indietro al Signore e non portare su una nuova denominazione con nuove dottrine. La mia convinzione originale è che un vero profeta porta la vera parola di Dio e questo è in conformità con tutti i profeti e gli apostoli che Dio abbia mandato. Perciò è necessario riportare ogni cosa indietro alla scrittura e non prendere nulla fuori dal contesto, ma lasciarla lì dov'è ed averla rivelata da Dio. Oggi abbiamo avuto una conversazione con un caro fratello in merito alle 70 settimane di Daniele. Lo menziono giusto brevemente, dopo andremo nella Sacra Scrittura. Dunque, ho qui il grafico originale dalle mani del fratello Branham che ho portato personalmente con me dagli Stati Uniti. Ho una copia adesso e la darò al nostro caro fratello. Cosa voglio dire con questo? Forse dovrei essere più chiaro. La Chiesa non ha nulla a che fare con le 70 settimane di Daniele. Niente a che fare. Il periodo della Chiesa è dalla 69esima settimana e la 70esima settimana di Daniele, divise nelle prime 7 settimane e le 62 settimane, e dopo le 62 settimane sarebbe stato ucciso un unto. E questo è accaduto sulla croce del Calvario. Dopo rimane ancora una settimana. E quest'ultima settimana, gli ultimi 7 anni, molto chiaro, la prima parte per i due profeti, secondo Apocalisse capitolo 11, dove i due profeti profetizzano 3 anni e mezzo. Sotto il loro ministero i 144.000 saranno chiamati fuori e suggellati. Dopo essi stanno in Apocalisse capitolo 14 sul monte Sion con il suggello di Dio sulla fronte. La seconda parte è la grande tribolazione secondo Apocalisse capitolo 13, dove gli ebrei saranno perseguitati per 3 anni e mezzo per adempiere la seconda parte del quinto suggello. Vale a dire, a coloro che erano stati uccisi fu detto: siate pazienti finché i vostri fratelli e conservi siano pure uccisi come voi. Ogni cosa è chiara, ogni cosa è biblicamente e divinamente in ordine. Non c'è bisogno di essere nervosi al riguardo. Dunque, noi ringraziamo Dio con tutto il nostro cuore, ed anche questo voglio dire qui. Non una sola volta ho avuto una propria convinzione portandola nel regno di Dio. Mai. Sin dall'inizio dai primi giorni in cui ho udito il fratello Branham, tutti voi lo sapete, in quel tempo portavo la mia Bibbia così, sotto il braccio, ed ero dell'opinione di conoscere la Bibbia, ma da quel giorno in poi ho saputo che Dio guida nella sua parola e che la mia conoscenza non significa nulla, ma il rispetto davanti alla parola di Dio mi è stato dato nel mio cuore. Forse, giusto per dirlo qui, in riferimento a tutti i fratelli, sia che abbiano iniziato 10 anni dopo che abbiano iniziato 20 anni dopo, tutti i fratelli dovrebbero ascoltarlo, che Dio ha un piano, e questo piano Egli non lo ha preparato ieri o l'altro ieri, ma questo piano Egli l'ha preparato prima che iniziasse il tempo, e tutti noi siamo una parte di questo piano di salvezza divino. Io dico questo, lo dico in collegamento a questo. Quando nel 1977 fu fatto un soggetto, poiché c'erano certe affermazioni del fratello Branham, qualcuno pensava che il 1977 sarebbe stata la fine di ogni cosa. Allora il fratello Frank dovette realmente dire: ascoltate, nel libro delle 7 epoche della Chiesa, alla pagina 300 e così via, è scritto così e così, sì. Tuttavia, questo non viene dalle labbra del fratello Branham, ma dalla penna di Lee Vail, lo scrittore di questo libro. Poiché lì è scritto realmente che nel 1977 tutti i regni di questa terra e così via giungeranno alla fine e inizierà il millennio. Oggi io posso ancora ricordarlo. Il mio amico da Tucson, la sua ultima visita a me, egli non mi disse arrivederci in questa ultima visita. Egli rifiutò di stringermi la mano, perché sull'autostrada dall'Olanda a Krefeld io gli dissi: caro fratello, il 1977 verrà e se ne andrà senza che nulla accada. E questo fu troppo per lui. Allora diventò molto serio e disse: stai attento, Branham è un profeta, e quando un profeta fa una profezia, allora la predizione è come una profezia, stai attento, e così via. Dopo se ne andò a Rotterdam dal fratello Van der Stel con le sue 3 figlie, con tutta la famiglia, senza salutarmi e proferendo parole non molto eleganti. E perché in quel tempo potevo dirlo molto facilmente? Perché la domenica del 18 giugno 1976, qui dove c'era il vecchio albero di ciliegie, lì la potente voce del Signore echeggiò: mio servitore, va nel terreno adiacente e consacralo a me. Nel corso di questi anni ho dovuto attraversare molte cose, ci sono stati molti malintesi e nessuno ha corretto qualcosa. Tutto rimane come era. Fratelli e sorelle, noi non possiamo permettere che venga insegnato qualcosa che non sia in conformità con la Bibbia. E quando la Sacra Scrittura dice che il giorno e l'ora nessuno li conosce, allora Non ho bisogno di argomentazioni che l'anno può essere conosciuto. Questi erano realmente gli argomenti che essi dicevano. È scritto, sì, giorno e ora, nessuno li conosce. Ma non è scritto che nessuno conoscerebbe l'anno. Questo è stato troppo per me. Ho dovuto affrontare molte battaglie a causa di questo e ringrazio Dio al riguardo che non dipendo da alcun uomo, che posso predicare la parola di Dio ed è la parola che non ritorna a vuoto, non il messaggero, il messaggio, questa è la cosa importante. È scritto in Isaia capitolo 55, non è scritto là che il messaggero non ritornerà a vuoto, ma è scritto la parola che è uscita dalla mia bocca, la parola non ritornerà a vuoto, ma compirà ciò per cui Dio l'ha mandata. Il popolo di Dio ha il diritto in tutto il mondo di ascoltare la parola divina in ogni chiarezza e verità, senza alcuna interpretazione. Vi do ancora un esempio. 76 volte il fratello Branham menziona che ci sarà luce sul far della sera, ma la parola di Zaccaria capitolo 14 verso 7 sarà adempiuta in quel collegamento in cui è scritta. E comunque, noi sappiamo che al tempo della sera, del giorno della salvezza, noi abbiamo la grazia di venire dalle tenebre alla luce. E la luce non ci acceca, la luce ci illumina la via nella quale dobbiamo camminare. Dunque, ogni cosa al suo posto, ogni cosa come Dio ha stabilito sin dall'eternità. Ora, quello che pure mi tocca è l'inizio del Nuovo Testamento. Io l'ho già menzionato. Ed è così importante, molto importante, la transizione dal ministero di Giovanni il Battista al ministero del nostro Signore, dopo alla Chiesa, che naturalmente è stata ordinata a continuare il ministero, ad essere il luogo di manifestazione di Dio sulla terra. Secondo la Scrittura, lì dove porrò il mio nome, dove lo rivelerò, lì io verrò e rivelerò me stesso a te e ti benedirò. Ora, giusto per mostrarvi questo dalla Sacra Scrittura, in Matteo, capitolo 3, in quale maniera abbiamo qui la transizione dall'Antico al Nuovo Testamento e dopo dai Vangeli al Libro degli Atti. Leggiamo in Matteo capitolo 3 dal verso 1. Ora, in quei giorni venne Giovanni il Battista, che predicava nel deserto della Giudea, e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Andiamo avanti di un capitolo. Qui abbiamo quello che il nostro Signore ha detto in primo luogo e dopo ciò che ha predicato: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. E dopo andiamo in Atti capitolo 2: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. semplicemente un'armonia, una piena conformità, e specialmente in merito al nome del Signore. Quando in Gioele capitolo 2 verso 28 è scritto: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Dopo, la stessa parola è scritta in Atti capitolo 2 verso 21, e la stessa parola è scritta in Romani capitolo 10 verso 13: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. L'enfasi è sul nome. E perché è sul nome? Poiché è scritto: tu lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Ed ora indirizzo la parola a tutti quelli che non hanno ancora consacrato la loro vita al Signore. Una conversione include in primo luogo che vediamo noi stessi come perduti, come essendo separati da Dio, senza speranza, essendo in questo mondo, e che lo Spirito di Dio viene sopra di noi e ci convince di peccato, di giustizia e di giudizio. E sotto la predicazione della parola di Dio, lo Spirito di Dio può essere all'opera per guidarci al ravvedimento e dopo chiedere al Signore perdono e poi sperimentare pure il perdono personalmente. In questo fine settimana sono venuto con questa profonda convinzione che Dio vuole darci ogni cosa, tutto ciò che Egli ha promesso nella Sua parola, che possa diventare una realtà divina con e in tutti noi. Anche di recente abbiamo parlato perché doveva essere il sangue dell'agnello di Dio che è stato sparso. Perché? Perché la vita dell'anima, la vita del corpo è nel sangue. E sin dal principio furono portati sacrifici. E poiché la seduzione venne dal regno animale, perciò gli animali nell'Antico Testamento erano dati come offerta per il peccato. Lì non era permesso ad alcuno di bere il sangue. L'uomo aveva già dei problemi con il suo proprio sangue. Ma ora, nel Nuovo Testamento, specialmente in Giovanni capitolo 6, il nostro Signore dice, continuamente gli dice: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, allora non avete vita eterna. Perché egli proferiva ogni cosa in modo simbolico, mostrandolo a noi, affinché lo ricevessimo pienamente come ci è stato dato. E qual è il collegamento? Il collegamento è questo: che il gregge riscattato col sangue ha ricevuto la vita divina che era nell'agnello di Dio. E questo accadde a Pentecoste. Al Calvario ebbe luogo la redenzione, il perdono, la grazia e la salvezza. A Pentecoste, tramite l'effusione dello Spirito Santo, la vita divina è venuta sui redenti. E questo è veramente importante. Non una nuova idea, non una nuova dottrina, ma la vita che era nel sangue. E di lui è scritto: in lui era la vita, e la vita era la luce del mondo. E di lui è scritto: egli è il vero Dio e la vita eterna. Ogni cosa è scritta. La mia convinzione oggi è che il Signore in queste riunioni vuole fare qualcosa di straordinario in mezzo a noi. Che oggi ed anche domani dalla Sacra Scrittura ci sarà mostrato, può esserci mostrato quello che realmente ci è stato dato da Dio, e che la redenzione che è stata annunziata nell'Antico Testamento è diventata una realtà divina, come certo come il sangue dell'agnello è stato sparso, così è certo che noi siamo redenti, e così è certo che abbiamo ricevuto vita eterna per la fede in Gesù Cristo, il nostro Signore. Ma ora deve essere manifestato. Deve essere manifestato adesso. Ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E dopo, non più la nostra propria volontà, abbi la tua propria via, Signore. Il nostro Signore ha detto: chiunque vuole fare la volontà di Dio riconoscerà se questa dottrina viene da Dio. Fratelli e sorelle, il nostro proprio io, la nostra propria volontà, metterla a morte per morire con Cristo, essere crocifissi con Lui e tramite il battesimo essere sepolti con Lui, per poi risuscitare con Lui a nuova vita. Ora veniamo al soprannaturale. Al riguardo vorrei leggere dal Vangelo di Giovanni, capitolo 1, dal verso 31 al verso 34. Giovanni, capitolo 1, dal verso 31 fino al verso 34. Qui abbiamo la testimonianza di Giovanni il Battista. Giovanni, capitolo 1, verso 31. Io non lo conoscevo, perciò sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele. Qualcosa di meraviglioso. Io non lo conoscevo. Non avevamo mai parlato insieme. Tu fai questo e io faccio questo. No, io non lo conoscevo. Ma colui che mi ha chiamato, colui che mi ha mandato, egli mi ha parlato. Lasciate che continuiamo a leggere, verso 32. E Giovanni testimoniò dicendo: io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Mandato. E dopo egli vide come avvenne il soprannaturale. E in collegamento con questo, nel verso 33 è detto: io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Ancora una volta l'uomo di Dio dice: io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi ha detto: i servitori di Dio ricevono istruzioni, ricevono promesse per il loro ministero, E quello che è stato detto loro, lo sperimentano e lo vedono. Come è stato con Mosè? Come è stato con i profeti? Come è stato con il fratello Branham? Il soprannaturale appartiene al ministero di un uomo di Dio. Gli uomini di Dio udivano la voce del Signore. E quando io guardo nell'Antico Testamento, quanto spesso il Signore Dio ha parlato. Fratelli e sorelle, noi crediamo con tutto il nostro cuore che il fratello Branham ricevette istruzioni su cosa doveva fare, come doveva farlo, e Dio lo ha usato per portare il messaggio affinché noi avessimo l'accesso in tutto il consiglio di Dio. Ma il secondo passo è naturalmente lì. Il più grande profeta, sì, il nostro Signore in quel tempo predicò la parola e gli scribi non la credevano e non è stata rivelata loro. La parola predicata deve essere collegata con la fede, perché soltanto i credenti hanno il diretto accesso a Dio, il collegamento a Dio in modo soprannaturale, per mezzo dello Spirito Santo, e dopo continuamente giunge a compimento. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ritorniamo indietro in Romani capitolo 1. Qui l'uomo di Dio in primo luogo introduce se stesso e dopo si riferisce a quello che concerne il suo ministero. Romani capitolo 1 dal verso 1. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, per predicare l'Evangelo di Dio. E dopo ci dice come è venuto a noi. Il Vangelo di Dio predicato, come egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Se oggi chiedessimo a tutti gli scribi, se chiedessimo loro, per favore, ditecelo, dove i profeti nell'Antico Testamento hanno predetto, dove hanno fatto delle promesse, cosa dovrebbe essere predicato tramite il Vangelo di Gesù Cristo? Fratelli e sorelle, ogni cosa è fondata sulla rivelazione. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito e tutte le promesse sono anche sparse nella parola di Dio in tale maniera che possono essere viste soltanto tramite lo Spirito Santo. Possono essere trovate solo tramite lo Spirito Santo. Dopo, in Romani capitolo 1, e questo mi rende felice con tutto il cuore. Romani capitolo 1, qui è scritto della potenza di Dio, versi 16 e 17. Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E dopo va un po' più avanti, perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Ritorniamo indietro a quello che è accaduto sulla croce del Calvario, anche in vista della cena del Signore, che noi riceviamo per fede che una volta per tutte riceviamo la certezza di fede tramite lo Spirito di Dio. Secondo la Scrittura, il suo Spirito rende testimonianza al nostro spirito che siamo diventati figli di Dio. Giusto una fede vivente, come Dio era in Cristo, come è certo che il sangue del nuovo patto è stato sparso, così è certo che noi siamo riconciliati con Dio. Come è certo che il nuovo patto è valido, così è certo che i nostri peccati sono stati e sono perdonati. La nostra colpa è coperta e la lettera d'accusa è stata strappata. Questa è una realtà divina. Il nemico, naturalmente, ha il compito di accusare. Egli è persino chiamato l'accusatore dei fratelli, in Apocalisse capitolo 12. Che cosa vuole accusare? Cosa scrive Paolo in Romani capitolo 8? Chi accuserà gli eletti di Dio? Cristo è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Potete cambiare qualcosa nella vostra vita? Posso io cambiare qualcosa nella mia vita? È naturalmente scritto: beato l'uomo il cui peccato è perdonato, la cui colpa è coperta. Beato l'uomo nel cui spirito non c'è falsità. Persone che sono nate di nuovo ad una vivente speranza. E tutti noi lo sappiamo. In Giovanni capitolo 3, verso 16, è tuttora scritto: poiché Dio ha così tanto amato il mondo. Oggi, non a causa nostra, ma voglio dirlo a tutti nel mondo, io spero che il mio giudizio non sia troppo duro ora, ma ci sono persone in tutte le nazioni sulla terra che parlano del profeta, che parlano del messaggio, che non sanno cos'è una conversione, che non sanno cos'è il ravvedimento, che non sanno cos'è la nuova nascita, che non hanno avuto affatto un'esperienza con Dio. Essi parlano del messaggio e del messaggero. Essi parlano, ma non dicono che il vecchio uomo non è stato ancora crocifisso. Non possono dare testimonianza che il nuovo uomo è creato secondo la giustizia di Dio e sono stati risuscitati con Cristo a nuova vita. Fratelli e sorelle, deve diventare una realtà divina nella nostra vita. Se pensiamo soltanto ad Isaia capitolo 53, verso 1, quel capitolo nell'Antico Testamento dove tutta la via del nostro Signore è descritta fino alla croce, dove Egli diede la sua vita come espiazione. In questo capitolo è scritto: chi ha creduto alla nostra predicazione? Chi ha creduto al nostro messaggio? È semplice parlare del messaggio e di quello che è scritto in Isaia capitolo 53 in relazione al messaggio, senza menzionare il resto. Il messaggio di Dio inizia quando diventa la potenza di Dio per noi, vale a dire il messaggio della croce, il messaggio del crocifisso. E noi siamo stati crocifissi con Lui e il nostro vecchio uomo è stato messo a morte. Dopo abbiamo, specialmente in Romani capitolo 5, Abbiamo qualche speciale indicazione e dopo anche nei capitoli successivi che mostrano il nostro Signore e la redenzione compiuta. Romani, capitolo 5, qui leggiamo i versi 18 e 19. Romani, capitolo 5, versi 18 e 19. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure, con un solo atto di giustizia, la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Verso 19, infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo, e qui siamo alla radice del male, disubbidienza, incredulità, trasgressione. Chiunque non crede Dio lo rende bugiardo. Chiunque trasgredisce la sua parola è disubbidiente e deve attendere il giudizio divino. Qui dice, ancora una volta, il verso 19, infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di un solo i molti saranno costituiti giusti. Sì, tutti noi tramite la disubbidienza di uno siamo stati separati da Dio, senza speranza in questo mondo. Ma dopo è venuto il Calvario per noi. E dopo dice, così ancora per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Non preoccupatevi in merito alla vostra propria giustizia, non riuscirete ad ottenerla. Dovete sapere che la redenzione è avvenuta. Io non potrei salvare me stesso, non potrei aiutare me stesso, perciò il Signore doveva venire ad aiutarci, a salvarci. Qui, in Romani, capitolo 6, nel verso 8 dice, Romani, capitolo 6, verso 8, ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui. Questa è una certezza. Se moriamo con Lui, allora vivremo pure con Lui. Verso 23, in Romani capitolo 6, infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Queste sono parole di conforto, parole che sono diventate vere. Il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo il nostro Signore. Quanto spesso l'abbiamo detto in tutto il mondo, chiunque vuole vivere in eterno ha bisogno della vita eterna. Fratelli e sorelle, per favore, comprendetelo nel modo giusto ora. È difficile da sopportare come tutta l'umanità viene sedotta. Così tanti programmi come mai prima su questa terra. Ognuno ha i propri programmi. E la domanda è ora, è Dio in questi programmi? Dov'è Dio oggi? Dov'è Egli? Dove può Dio parlare oggi? Dove viene predicata la sua parola? Dove viene realmente piazzata nel cuore degli uomini? Dove? Leggiamo in Filippesi capitolo 2. Filippesi capitolo 2. Fratelli e sorelle, se certe volte enfatizziamo che è così importante credere come dice la Scrittura, allora non facciamo questo per urtare le persone, ma giusto per dire che chi non crede come dice la Scrittura non ha persino parte nel piano di salvezza. È impossibile. Nel regno di Dio è fatta la volontà di Dio. Nel regno di Dio le promesse della Scrittura giungono a compimento. E dopo vengono insieme fede e ubbidienza. Fede e ubbidienza appartengono insieme. Ora, riguardo al nostro Signore Salvatore, è scritto in Filippesi capitolo 2, verso 7, ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. È trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso. Tutti noi lo sappiamo, senza andare ora nel soggetto della Deità, ma in tutto l'Antico Testamento, sin dall'inizio della creazione, sin dal giardino dell'Eden, il Redentore era il Signore. Egli parlava ai profeti. Perciò è scritto: oggi è nato per voi Cristo, che è il Signore. Ma il Signore si è svestito della sua gloria. Nell'Antico Testamento egli non era figlio. Quale figlio egli è stato generato? E qui è stato manifestato come uomo, come Signore, ha parlato lungo tutto l'Antico Testamento ed ha rivelato se stesso al suo popolo. Poiché il Signore in tutto l'Antico Testamento era l'apparizione visibile dell'invisibile Dio, il soggetto della Deità, è naturalmente per ognuno di noi, da un lato la cosa più importante e dall'altro lato la cosa più preziosa. Ed io posso dire qui, come Paolo, in lui noi viviamo e siamo. Se si tratta della Deità, allora siamo a casa, ci sentiamo bene, allora ci sentiamo a casa, allora sappiamo in chi crediamo, sappiamo come Egli si è rivelato. E per quale scopo? Anche nel Nuovo Testamento, quando egli è mediatore, quando egli è avvocato, quando egli è mostrato come agnello, quando è mostrato come leone della tribù di Giuda, egli è re, egli è sacerdote e profeta, ogni cosa nel contesto che appartiene al piano di salvezza. Ma riguardo a questo non vogliamo andare nei dettagli. Abbiamo letto qui in Filippesi, capitolo 2, verso 7, nel verso 8 dice: è trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Siamo sinceri. Senza essere stati crocifissi con Cristo, non potete essere ubbidienti, è impossibile. L'uomo naturale non può sottomettersi a Dio e alla sua parola. Possiamo sforzarci quanto vogliamo. Soltanto il nuovo uomo quello che è nato da Dio ci collega a Dio. E per questo motivo, poiché noi come uomini eravamo perduti, perciò il Signore della gloria doveva diventare uomo, doveva diventare servitore, come è scritto qui. In Isaia capitolo 42 dice: il mio servo prospererà. Il Signore doveva diventare servitore, doveva diventare ubbidiente prima che potesse richiedere ubbidienza da voi e me. Egli doveva essere ubbidiente in questo corpo di carne, doveva mostrare la sua ubbidienza per mostrarci sì, è possibile, sì, è possibile. Egli l'ha vissuto, ce l'ha mostrato affinché sappiamo che è possibile per noi. In Ebrei, capitolo 5, qui l'uomo di Dio ha fatto delle meravigliose affermazioni. Ebrei, capitolo 5, e qui, specialmente dal verso 7, Ebrei, capitolo 5, dal verso 7, il quale nei giorni della sua carne, avendo con gran grida e con lacrime offerto preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, ed avendo ottenuto d'essere liberato dal timore. Dunque, non è stato un gioco, è stata una realtà. Egli ha patito la morte per tutti noi, per tirare fuori il pungiglione della morte. Per noi, egli dovette scendere all'inferno, per vincere l'inferno, per vincere la morte e risuscitare il terzo giorno. E qui è scritto: a colui che lo poteva salvare dalla morte ed avendo ottenuto d'essere liberato dal timore. Dopo il verso 8: benché fosse figliolo, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Dove imparate la vostra ubbidienza? Quando ogni cosa va come voi volete? Quando tutto il mondo parla bene di voi? Oppure quando dovete attraversare delle prove? Egli imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Verso 9: ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore d'una salvezza eterna. Ora, qui viene la nostra ubbidienza. In primo luogo, egli è ubbidiente. Ubbidiente fino alla morte di croce. E dopo viene la nostra ubbidienza. Per tutti quelli che gli ubbidiscono, divenne autore d'una salvezza eterna. Dunque, davanti a noi c'è il piano di salvezza di Dio, la redenzione compiuta, affinché noi usciamo dalla disubbidienza, usciamo fuori dalla nostra propria volontà, fuori dalle nostre proprie vie, ritornando indietro e ricevendo il collegamento con Dio. Come ho detto prima, il sangue dell'agnello è stato naturalmente dato come sacrificio affinché noi riceviamo la vita che era nel sangue, affinché l'abbiamo in noi. Egli, il Figlio di Dio, e noi figli e figlie di Dio. Egli, il sommo sacerdote, è re, e noi un popolo di sacerdoti e re al nostro Dio. Fratelli e sorelle, leggiamo pure in collegamento a questo Ebrei, capitolo 2, Ebrei, capitolo 2, dal verso 10. Conveniva infatti a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza. Ed ora viene la cosa straordinaria, la cosa meravigliosa. Infatti, colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno. Per questo motivo, egli non si vergogna di chiamarli fratelli. E dopo l'uomo di Dio si riferisce al Salmo 22, verso 23, dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. Leggiamo il verso 13, e di nuovo: io metterò la mia fiducia in lui. E inoltre, è com'è e i figli che Dio mi ha dati. Noi potremmo continuare e continuare a leggere. Lasciate che riassumiamo. È piaciuto a Dio nel nostro tempo di rivelare il nocciolo della redenzione, di metterlo al centro della proclamazione, non solo il messaggio, ma Gesù Cristo il crocifisso, il risorto, colui che è risorto e asceso al cielo, che ha dato la promessa di ritornare e di portarci a casa. Chi egli porterà a casa? Egli porterà la sposa a casa, come sposo, e della sposa è scritto in Apocalisse capitolo 19, e la sua sposa si è preparata. Dunque, se noi parliamo in merito al ritorno dello sposo, allora dobbiamo parlare della preparazione della sposa, della chiamata fuori. Ed io dico ancora una volta con enfasi: il tempo non è soltanto serio. Certe volte vorrei scrivere in lettere cubitali: è troppo tardi. E dopo viene il pensiero: solo gli eletti, tutti gli altri che camminano nelle loro proprie vie, tutti quelli che non si lasciano parlare da Dio, ai quali la parola di Dio non significa nulla, e si parlano della parola di Dio come vogliono. Io lo dico con sincerità. Quando ho letto su internet che anche tutte le altre denominazioni nel cristianesimo si sentono bene, vale a dire, hanno il riconoscimento delle chiese mondiali, hanno il loro riconoscimento, poiché hanno lo stesso credo di Nicea. Noi, quale chiesa di Gesù Cristo, abbiamo l'originale confessione di fede degli apostoli. Non un credo che è stato inventato nel 1822, trovarono un libretto come dottrina degli apostoli e dove è stato pubblicato da un vescovo, ma la parola originale, il messaggio sin dall'inizio, e questo è ciò che Dio ha rivelato tramite il ministero del fratello Branham per mostrarci che la Chiesa alla fine deve essere là dove era al principio, nella dottrina e nella vita pratica, fondamentalmente in ogni cosa. Quello che sembra impossibile è che la dottrina della Trinità non è mai stata così enfatizzata e lodata da tutte le denominazioni come ora nel nostro tempo. E dopo viene un uomo di Dio con un incarico divino e predica che c'è solo un Dio che ha rivelato se stesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe e al popolo di Israele, ed egli è menzionato 6.000 volte nella parola in cui è scritto: accanto a me non c'è alcun Dio, io solo sono Dio e nessun altro. E dopo l'enfasi per la nostra salvezza, questo unico Dio nel cielo ha rivelato se stesso come nostro Padre sulla terra. Egli ha rivelato se stesso nel suo unigenito Figlio e nella Chiesa per mezzo dello Spirito Santo per adempiere il suo proprio piano di salvezza. Quello che è impossibile Dio l'ha preparato in questo modo, e questo egli l'ha fatto. Ed è realmente strano che tutti hanno usato la formula trinitaria all'inizio, che in realtà non si dovrebbe credere, ma anche le denominazioni libere usano la formula nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo mettono all'inizio del sermone, ma non è persino scritto nella Bibbia neanche una sola volta. È l'unica volta che è frainteso, è naturalmente scritto in Matteo capitolo 28, e lì dice: battezzandoli nel nome, non i titoli Padre, Figlio e Spirito Santo. Innanzitutto dice, è scritto molto chiaramente, battezzandoli nel nome. E nessuno battezza nel nome, ma è scritto battezzandoli nel nome in cui Dio ha rivelato se stesso come Padre, Figlio e Spirito Santo. E di nuovo vediamo che ogni cosa è grazia, ogni cosa è rivelazione. E in merito alla rivelazione non si può discutere, in merito alla rivelazione non si può argomentare. O ci viene rivelato oppure non ci viene rivelato. Abbiamo detto prima: tu lo chiamerai Gesù ed egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Ogni preghiera, ogni predicazione, ogni cosa che facciamo in parole o in azioni, questo tutti noi lo facciamo nel nome del Signore Gesù Cristo, perché questo è il nome del patto del Nuovo Testamento in cui Dio ha rivelato se stesso a noi. In collegamento con questo, lasciatemi enfatizzare che siamo riconoscenti a Dio che Egli ci ha portati fuori dalle varie denominazioni, fuori dalle varie nazioni e chiese. Egli ci ha portato fuori ed Egli ancora chiama fuori in tutto il mondo, affinché la schiera eletta possa essere completa, affinché il Signore possa ritornare per portarci a casa come Egli ha promesso. Ora, come transizione per la cena del Signore, la cena del Signore è un pasto di commemorazione per le sofferenze e la morte del nostro Signore. che lasciò colpire il suo corpo. Il suo corpo fu inchiodato alla croce. Noi abbiamo peccato in questo corpo ed egli tutti i peccati che abbiamo commesso in questo corpo, egli prese i peccati su di sé, tutti i dolori che sono venuti da noi, tutti i dolori egli li prese sopra di sé. Sapete perché? Come è scritto in Isaia capitolo 53, nessuno voleva guardare a lui. Non aveva apparenza da farlo desiderare. Ed è scritto, egli è stato ferito a motivo delle nostre trasgressioni, per le nostre malattie, ed il castigo è stato posto sopra di lui, affinché avessimo pace. Poiché Dio ha così tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio per tutti i figli e le figlie di Dio. Egli ha dato il suo unigenito figlio per redimerci e darci l'adozione di figli. Se noi celebriamo la cena del Signore, allora ci ricordiamo in modo particolare, realmente in modo particolare, ci ricordiamo quello che è accaduto per noi sulla croce del Calvario. Voi ed io, noi appartenevamo là, eravamo separati da Dio, senza speranza in questo mondo. Ed egli, il Redentore, l'agnello di Dio, ha preso il vostro ed il mio posto. E questo è valido. Dio non può più punirvi. Dio non può più accusarvi di peccato. La lettera d'accusa è stata strappata. E se il nemico vuole accusare, questo è impossibile. Non lo pensate. Non entrate in ciò. Il nemico non ha il diritto di accusarvi. Sì, naturalmente egli lo fa. Ma la lettera d'accusa è stata strappata. Il peccato è coperto. Il peccato è perdonato. Noi siamo pienamente figli e figlie di Dio. Non più accusabili. Per la grazia di Dio. Per il sangue versato sulla croce del Calvario. E questo ci rende felici. Dove abbiamo ancora un pensiero? Per tutti quelli che affermano su tutta la terra di credere il messaggio o di credere alla scrittura e celebrano la cena del Signore in modo non buono, con 48 bicchieri senza avere un calice. Oggi l'ho portato con me. Ecco come appare. Ecco come appare la cena del Signore dappertutto. Dappertutto su tutta la terra, anche nelle chiese del messaggio. Questo perché nel 1959 c'è stato un uomo molto conosciuto, un evangelista dagli Stati Uniti, che il fratello Branham ha menzionato, da Tulsa, Oklahoma, al quale appartiene tutto un quartiere della città, tutta l'università e l'ospedale appartengono a lui. Egli era a Francoforte. E in quella riunione io ero là. Nel 1959 ero là. Gerd Wessler organizzò quelle riunioni. C'erano alcuni predicatori là e questo uomo stava sulla piattaforma e aveva un simile vassoio con i bicchierini. Lo alzò e disse: a me Dio ha rivelato come deve essere celebrata la cena del Signore. Naturalmente voi potete immaginare quello che accadeva in me. Già in quel tempo ero a conoscenza con questa parola e con Dio. Tutti gli altri vi parteciparono. Presero le briciole, non il pane, solo briciole. Ed ognuno, in una mano, doveva tenere la briciola e nell'altra mano il bicchiere, aspettando. Ognuno doveva aspettare finché l'uomo là desse il comando: ora potete mangiare. E dopo tutti dovevano aspettare finché l'uomo là di fronte desse il comando: ora tutti voi potete bere. E voi potete immaginare cosa accadeva in me. Ero a pezzi. Lasciai che ciò passasse accanto a me. Non avevo scelta. Tuttavia, il pensiero che mi tocca è: come può un uomo che prega per gli ammalati, che dice: io sento la potenza di Dio nella mia mano destra, sento la potenza di Dio nella mia mano destra? Che cosa sentiva quando disse che gli era stato rivelato da Dio? Per noi questa è la parola rivelata, la volontà rivelata di Dio. Ma questo è stato pure il tempo in cui Dio ha aperto i miei occhi per quello. Che molti vengono nel nome del Signore, dei quali è detto che alla fine del tempo sarebbe stato così. Molti verranno sulla scena, molti useranno il suo nome. Da quel tempo ho riconosciuto la differenza in modo sempre più chiaro, la differenza tra il ministero del fratello Branham e tutti gli altri fratelli che adempivano pure un ministero, ma che non avevano un incarico diretto, non avevano ricevuto un incarico diretto da Dio. Io sono rimasto più saldo nella parola di verità. Perché? Poiché sin dall'inizio mi è stato dato di essere d'accordo con Dio e lasciare che solo la parola di Dio sia valida. Dunque, se noi oggi abbiamo un calice, forse un calice per questa fila e un calice per quella, ma sempre un calice. Non sono tanti bicchieri, è un calice che viene fatto girare. Il Signore prese il pane, lo spezzò, e in primo luogo lo benedisse e dopo lo spezzò. Poi egli prese il calice, lo benedisse e lo diede loro dicendo: bevetene tutti. Fratelli e sorelle, insieme abbiamo la responsabilità per il popolo di Dio in questo tempo di portare la chiara parola di Dio in merito alla Deità, in merito al battesimo, in merito alla cena del Signore, in merito ad ogni soggetto della Bibbia. Ogni cosa deve essere fatta biblicamente e deve essere predicata biblicamente. Non ha senso dire: io parlo della Bibbia, se quello che viene predicato non è scritto nella Bibbia. Ciò non è possibile. Può essere biblico solo quello che è scritto nella Bibbia. Oppure io sono nell'errore. Io non posso dire che una cosa è biblica se persino non si trova nella Bibbia. È impossibile. Perciò, Ringraziamo Dio, noi non ci vantiamo riguardo ad altri. È un privilegio che noi in questo tempo in cui va avanti tutta questa seduzione ed ogni volta il nostro Signore ha detto non siate sedotti. È un tempo di seduzione come non c'è mai stato prima sulla terra. Con Dio, senza Dio, con la Bibbia, senza la Bibbia, solo seduzione in tutto il mondo. La Chiesa di Gesù Cristo esce fuori da ogni errore, essa è tirata fuori, chiamata fuori e riportata indietro a Dio. Per noi il Vangelo di Gesù Cristo diventa la potenza di Dio e la parola è diventata una lampada al nostro piede. Oggi ho una richiesta, che tutti noi, in tutte le nostre preghiere, che diciamo al Signore, che la tua vita, che questa vita che era in te, che era nel tuo sangue, che la tua vita venga in me. Dammi la tua vita divina. Naturalmente possiamo pregare essendo guidati dallo Spirito e il Signore benedirà ognuno di noi. Ora, le parole che abbiamo letto molte volte sono scritte in 1 Corinzi, capitolo 10, è capitolo 11. Primo Corinzi capitolo 10 versi 16 e 17. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? La comunione con il sangue di Cristo. Il gregge riscattato col sangue ha comunione con il Signore e con i riscattati. Non è la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che spezziamo non è la comunione del corpo di Cristo? Verso 17, siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Il corpo del Signore è formato da molte membra, e Cristo stesso è il capo del suo corpo. Il capo della Chiesa. Dopo, nel capitolo 11, dal verso 23, Primo Corinzi, capitolo 11, dal verso 23, poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane. E dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Dopo v'è l'ammonizione, perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice. Dunque, non uno che esamina l'altro, ma ognuno esamini se stesso. E se trovate qualcosa, portatela sotto il sangue. Portatela sotto il sangue. Sottomettetevi, umiliatevi al Golgota. Come abbiamo cantato tante volte, Golgota meraviglioso. Per favore, credete oggi con tutto il vostro cuore nella redenzione compiuta sulla croce del Calvario. Credete con tutto il vostro cuore in quello che il nostro Signore ha gridato. È compiuto. È compiuto. Credete con tutto il vostro cuore. Il sangue dell'agnello è stato sparso. E il nostro Signore e Redentore, Egli come sommo sacerdote è entrato nel santuario celeste con il suo santo sangue per metterlo sul seggio di grazia. Inaccusabili, redenti tramite il sangue dell'agnello, abbiamo ricevuto un pieno perdono, una piena salvezza, un pieno Vangelo. Dio ce l'ha dato per mezzo della sua grazia. In questa fede, in questa convinzione, oggi vogliamo celebrare insieme la cena del Signore. Non pensiamo come Egli perdonerà, perdonerà Egli, Lui ha perdonato. Noi siamo riconciliati con Dio. E dico ancora una volta, la lettera d'accusa è stata strappata. Il sangue dell'agnello è stato sparso. Lasciate che oggi ringraziamo il nostro caro Signore e Salvatore per la redenzione, per il perdono, per la grazia e la salvezza, per la riconciliazione, per ogni cosa che Dio ci ha dato in Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo della sua grazia. E voi sperimenterete che la parola di Dio, il Vangelo, diventa la potenza di Dio per noi e che oggi la cena del Signore sarà una speciale benedizione per noi. Oggi celebreremo la cena del Signore nella pienezza della fede, credendo nella piena redenzione, la salvezza, nel pieno perdono, senza alcun dubbio. Noi crediamo, come dice la Scrittura, e possiamo sperimentarlo per mezzo della sua grazia. A Lui, il Dio Onnipotente, sia il ringraziamento per la sua parola, per la redenzione compiuta, per la grazia, per ogni rivelazione della sua parola e della sua volontà. A Lui sia il ringraziamento per questa sera. Tutti quelli che non hanno ancora sperimentato la grazia di Dio, ora noi pregheremo per voi. Chiedo ora ai fratelli di venire qui di fronte. Nel frattempo, noi ci alziamo in piedi e cantiamo il coro, così qual sono. E dopo pregheremo insieme. chiniamo i nostri capi, rimaniamo in silenzio davanti al Signore, avendo i cuori aperti, alzando lo sguardo a Dio, alzando lo sguardo alla croce del Calvario. Lasciatemi chiedere se ci sono alcuni in mezzo a noi che hanno bisogno di preghiere, che desiderano che si preghi, che non hanno ancora la certezza che i loro peccati sono stati perdonati e vorrebbero partecipare alla cena del Signore e sono pronti a consacrare la loro vita al Signore per seguirlo in ubbidienza di fede. Per favore, nessuno guardi intorno ed io chiedo che non sia scattata alcuna foto. Per favore, non scattate foto qui. Chi vorrebbe alzare la mano? Abbiamo alcuni? Dio vi benedica. Dio vi benedica. Lì qualcuno alza entrambe le mani. Dio vi benedica. Dappertutto si alzano le mani. Il Signore Dio vi benedica. Preghiamo. Caro Signore, tu dici ancora oggi: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, io vi vivificherò, vi perdonerò, darò riposo alle anime vostre. Caro Signore, noi crediamo, crediamo quello che è scritto: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Prezioso Signore Gesù, noi invochiamo il nome di Gesù, ti chiediamo, Signore Gesù, di perdonarci. Sii misericordioso verso di noi, salva, salva, perdona e benedici. Benedici tutti noi, Signore, che in questo luogo partecipiamo oggi alla cena del Signore. Uniscici nell'interiore con te e gli uni gli altri. E possa ognuno ricevere il perdono. Che ognuno perdoni l'altro. Ogni marito perdoni la moglie. Ogni moglie il proprio marito. Ognuno in mezzo a noi. Che ognuno perdoni l'altro. E tramite questo veniamo nella tua presenza affinché tu possa benedirci insieme. Prezioso Signore, io lo credo, tutti noi lo crediamo e ti ringraziamo per questo. Nel nome santo di Gesù, amen. Caro Signore, noi ti amiamo con l'amore che tu hai avuto per noi. Tu ci hai amati per primo affinché noi possiamo amare te. E tu dici, se mi amate, allora osservate i miei comandamenti, la mia parola, fede, speranza e amore. Questi tre, e l'amore è il più grande, e l'amore rimane. Dio, tu sei amore, tu sei amore, e tu hai rivelato te stesso a noi in Gesù Cristo. Il tuo amore è stato manifestato. Noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo. Benedetto e lodato sii tu, Signore nostro Dio. Tu, il Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento. Tu, il Dio di eternità in eternità. Il Dio d'Abramo, di Isacco e Giacobbe. Il Dio di Israele. Tu sei il nostro Dio, il nostro Padre che sei nei cieli. Santificato sia il tuo nome che tu ci hai rivelato. Il tuo regno venga ed abbia luogo in mezzo a noi per la gloria del tuo nome. La tua volontà sia fatta. Benedetto e lodato sii tu. Caro Signore, io ti ringrazio per questa sera. Tu hai fatto il giorno e la sera. Benedetto e lodato sii tu, Signore, ora e per sempre. Alleluia. Amen.